Capitolo terzo. L'ha incontrato? Chiese quando furono seduti presso la tavola sotto la lampada. Ecco la punizione per essere venuto in ritardo. Già, ma come mai? Non doveva essere al consiglio? C'è stato ed è tornato per andare non so dove, ma questo è nulla. Non ne parlare. Dove sei stato? Sempre col principe? Ella conosceva tutti i particolari della vita di lui e gli voleva dire che non aveva dormito la notte e che perciò aveva preso sonno, ma guardando il viso agitato e felice di lei, ebbe rimorso e disse che era dovuto andare a riferire sulla partenza del principe. Ma ora è finito. Tu non crederai come ciò mi sia stato insopportabile. Perché poi? Dopotutto è questa la vita che fate sempre voi uomini scapoli. Ella disse aggrottando le sopracciglia e messasi al suo lavoro a maglia che era sulla tavola cominciò a liberarne l'uncinetto senza guardare Vronsky. Io già da tempo l'ho abbandonata questa vita. Egli disse meravigliandosi del cambiamento di espressione del viso di lei e cercando di penetrarne il senso. E confesso, disse mostrando con un sorriso i suoi denti bianchi e regolari, che osservando questa vita in questa settimana mi sono visto come in uno specchio e me ne è venuta una sensazione sgradevole. Ella teneva in mano il lavoro a maglia, non lavorava e guardava lui con uno sguardo strano, luminoso e ostile. «Stamane Lisa è venuta da me», saltò su a dire. «Quelli là ancora non hanno paura di venire da me, malgrado la contessa Lidia Ivanovna, e mi ha raccontato della vostra serata ateniese. Che orrore!» «Io volevo dire solo che...» Ella lo interruppe. «Era quella Thérèse che conoscevi prima?» «Volevo dire... Come siete disgustosi voi uomini! Come mai non riuscite a immaginare che una donna questo non lo può dimenticare?» disse riscaldandosi sempre più e rivelando così la ragione della sua irritazione. «Specialmente una donna che non conosce la tua vita. Che ne so io? Che cosa potevo saperne?» Ella diceva. «Quello che tu mi avresti detto. E come posso sapere che hai detto la verità?» «Anna, tu mi offendi. Non mi credi forse? Forse non ti ho detto che non c'è un pensiero in me che io non ti abbia rivelato?» «Sì, sì», ella disse cercando evidentemente di scacciare i pensieri di gelosia. «Ma se sapessi com'è penoso per me, io credo... Sì, ti credo». «Così? Che dicevi?» Ma egli non poté ricordare quello che voleva dire. Questi accessi di gelosia, che negli ultimi tempi la prendevano sempre più spesso, lo atterrivano e benché cercasse di nasconderlo, lo raffreddavano verso di lei, anche se riconosceva che la causa della gelosia era il suo amore per lui. Quante volte si era detto che l'amore di lei era la felicità? Ed ecco, ella lo amava come può amare una donna che per l'amore abbia distrutto tutti gli altri beni di questa vita. Ma egli era molto più lontano dalla felicità ora che quando era partito da Mosca per seguire lei. Allora egli si considerava infelice, ma la felicità era una cosa da raggiungere. Ora invece sentiva che la felicità più piena era già nel passato. Ella già non era più quale egli l'aveva veduta nei primi tempi, e moralmente e fisicamente era peggiorata. Si era dilatata e nel momento in cui aveva accennato all'attrice, un'espressione cattiva era passata sul suo viso, alterandolo. Egli la guardava ora come un uomo guarda un fiore da lui colto e già appassito, nel quale a stento riconosce la bellezza che lo ha spinto a coglierlo e a distruggerlo. Malgrado questo, sentiva che allora, quando l'amore era più violento, egli avrebbe potuto, se l'avesse voluto fermamente, strapparlo quell'amore dal proprio cuore. Ma adesso, quando, come in questo momento, gli pareva di non sentire più amore per lei, egli avvertiva che questo legame non poteva più essere spezzato. «Su, via, cosa mi volevi dire del principe?» l'ho scacciato, il diavolo», aggiunse. Chiamavano fra di loro il diavolo la gelosia. «Già, cosa avevi cominciato a dire del principe? Perché per te è stato così faticoso?» «Oh, insopportabile», egli disse cercando di afferrare il filo del pensiero smarrito. «Non ci guadagna a conoscerlo da vicino. Per definirlo, è un animale ottimamente nutrito, di quelli che alle esposizioni vincono i primi premi e niente più», disse con un dispetto che interessò lei. «No, come mai?» ribatté. «Però ha visto molte cose, è una persona colta». «È tutta un'altra cultura la loro. Serve solo per poterla disprezzare la cultura, così come disprezzano tutto tranne i piaceri animaleschi». «Sì, però voi tutti li amate questi piaceri», Ella disse, e di nuovo egli notò quello sguardo torvo che lo sfuggiva. «Come mai lo difendi tanto?» egli disse, sorridendo. «Non lo difendo, mi è del tutto indifferente. Ma penso che se a te stesso non fossero più piaciuti questi svaghi, avresti rifiutato di fargli compagnia. Ma a te piace guardare Teresa in costume d'Eva?» da capo il diavolo», disse Vronsky, prendendole la mano che ella aveva appoggiato sulla tavola e baciandola. «Già, ma io non posso. Tu non sai come io mi sia tormentata aspettandoti. Io penso di non essere gelosa. Non sono gelosa. Ti credo quando sei qui con me. Ma quando tu sei chissà dove, solo, e conduci quella tua vita per me incomprensibile...» Ella si scostò da lui, liberò finalmente l'uncinetto dal lavoro e in fretta, con l'aiuto dell'indice, cominciarono a sovrapporsi una dopo l'altra le maglie di lana bianca che risplendevano sotto la luce della lampada. E in fretta il polso sottile nel polsino ricamato prese a girare nervosamente. «Dunque, dove l'hai incontrato, Alexei Alexandrovich?» risonò a un tratto, senza naturalezza, la voce di lei. «Ci siamo scontrati sulla porta». «E lui ti ha salutato così?» Ella allungò il viso e socchiuse gli occhi e cambiò espressione, piegò le braccia, e sul suo bel volto Vronsky vide ad un tratto la stessa espressione con la quale Alexei Alexandrovich l'aveva salutato. Sorrise ed ella rispose gaia con quel suo simpatico riso che era uno dei suoi incanti maggiori. «Non ci capisco nulla», disse Vronsky. «Se dopo la tua rivelazione in campagna l'avesse rotta con te e se mi avesse sfidato a duello... Ma questo non capisco. Come può sopportare una simile posizione? Soffre, evidentemente». «Lui?» disse lei con un sorriso. «È completamente soddisfatto. Perché ci tormentiamo quando tutto potrebbe andar tanto bene? Solo lui, no? Che forse non lo conosco io, non so che è tutto impastato di menzogna? Si può forse, sentendo qualcosa, vivere come vive lui con me? Non capisce, non sente niente. Può forse un uomo che sente qualcosa vivere nella stessa casa con la moglie colpevole? Può forse parlarle, darle del tu?» E di nuovo, involontariamente, gli rifaceva il verso. «Tu, ma cher, tu, Anna!» «Non è un uomo, non è un uomo, è un fantoccio. Nessuno sa quello che so io. O al suo posto da molto tempo avrei ucciso, avrei fatto a pezzi questa moglie come me, e non le direi, tu, ma cher, Anna!» «Non è un uomo, è una macchina ministeriale. Non capisce che io sono tua moglie, che lui è un estraneo, una cosa superflua. Non ne parliamo, non ne parliamo più». «Tu hai torto, amica mia», disse Vronsky cercando di calmarla. «Ma fa lo stesso, non parliamo più di lui. Dimmi, cosa hai fatto? Come stai? Cos'è questo malessere e cosa ha detto il dottore?» Ella lo guardava con una gioia irridente. Aveva trovato, si vedeva, altri lati ridicoli e deformi nel marito e aspettava il momento per rifarli. Ma egli continuò. «Io credo che non sia un malessere, ma che tutto dipende dal tuo stato. A quando?» Lo scintillio irridente si spense negli occhi di lei, ma un altro sorriso, in cui c'era qualcosa di sconosciuto per lui e una calma tristezza, tramutò l'espressione di prima. «Presto, presto. Tu dicevi che la nostra posizione è tormentosa, che bisogna romperla. Se sapessi come mi è penosa, che cosa non darei per amarti liberamente e coraggiosamente? Non mi tormenterei e non ti tormenterei con la mia gelosia. Sarà presto, ma non tanto come pensiamo». E al pensiero di come si sarebbe svolta la cosa, ella parve avere tanta pietà di se stessa che le lacrime le vennero agli occhi e non poté continuare. Posò la mano, che brillava sotto la lampada per gli anelli e la bianchezza, sulla manica della sua giacca. «Non sarà così come noi pensiamo. Io non volevo dirtelo, ma tu mi ci hai costretta. Presto, presto, tutto si risolverà, e noi tutti ci calmeremo e non ci tormenteremo più». «Non capisco», disse lui, pur comprendendola. «Tu mi domandavi quando?» «Presto. E io non sopravviverò. Non mi interrompere». E si affrettò a parlare. Lo so con certezza. Morirò e sono contenta di morire e di liberare me stessa e voi». Le lacrime le sgorgarono dagli occhi. Egli si chinò sulla mano di lei e cominciò a baciarla, cercando di nascondere la propria agitazione che egli sapeva non aveva nessun fondamento, ma che non riusciva a dominare. «Ecco, così va meglio», ella diceva stringendogli forte la mano. Ecco la sola cosa che ci è restata. Egli tornò in sé e chinò il capo. Che sciocchezza, che assurda sciocchezza stai dicendo. No, è vero. Che cosa è vero? Che morirò. Ho fatto un sogno. Un sogno? Ripeté Vronsky e in un baleno ricordò il contadino esattore del proprio sogno. Già, un sogno, diceva lei. Da tempo ho spesso questo sogno. Mi vedo correre in camera. Devo prendere qualcosa, devo sapere qualcosa. Come succede in sogno? Diceva lei, dilatando gli occhi pieni di terrore. E nella camera, in un angolo, c'è qualcosa. Che sciocchezza, come puoi credere? Ma lei non si lasciò interrompere. Quello che diceva era troppo importante per lei. Ecco, questo qualcosa si volta e io vedo che è un contadino con la barba arruffata, piccolo che fa paura. Voglio fuggire, ma lui, ecco, si china sopra un sacco e con le mani ci rimesta dentro. E rifaceva il gesto di quest'uomo che rimestava nel sacco. Il terrore era sul suo viso. E Vronsky, ricordando il proprio sogno, sentiva lo stesso terrore che riempiva l'animo di lei. Rimesta e aggiunge in francese, presto presto, e sai, biascica, il faut battre le fer, le broyer, le pétrir. E io dalla paura volevo svegliarmi, mi sono svegliata, ma mi sono svegliata nel sogno e ho cominciato a chiedermi che cosa significasse tutto questo. E Corneille mi dice, di parto morirete, di parto, padrona mia. E mi sono svegliata. Che sciocchezza, diceva Vronsky, ma egli stesso sentiva che non c'era convinzione nella propria voce. Non ne parliamo più. Suona, ordinerò di portare il tè. Ma aspetta, ora non c'è molto. Io. Ma improvvisamente tacque. L'espressione del suo viso si era istantaneamente cambiata. Il terrore e l'agitazione si erano mutati in una espressione di calma, pacata e felice attenzione. Egli non poté capire il segreto di questo mutamento. Ella aveva sentito agitarlesi in seno la nuova vita.